the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. Una puntata, quella di quest'oggi, interamente dedicata all'imminente festival del Social Walking. Una puntata a piedi, quella di quest'oggi, di On the Road, e infatti abbiamo qui con noi Valentina Nargina, trafelata, che è arrivata di corsa. Benvenuta!
Buongiorno, grazie.
A piedi, giusto?
Ovviamente a piedi.
La puntata è dedicata al festival che anche quest'anno organizza Viaggi e Miraggi. Che edizione siamo?
Ormai siamo giunti alla settima edizione.
Settima edizione, allora partiamo con le date e il luogo dell'appuntamento.
Allora, il festival si svolge due giorni, che sono un weekend, sabato 6 e domenica 7 maggio al Parco Nord Milano, che appunto è raggiungibile tranquillamente a piedi con i mezzi pubblici dalla metropolitana M5 Bignami. Siamo arrivati alla settima edizione, se non sbaglio la terza o la quarta al Parco Nord Milano. Che altro? Il parco, vabbè, lo conoscono tutti i milanesi, è un parco alle porte della città, è frequentatissimo per attività all'aria aperta e quindi noi l'abbiamo scelto come nostra sede del festival appunto ormai da qualche anno.
In particolare da latinoamericani che spesso hanno anche le borse capienti e ricche di leccornie, cioè io direi se... Da cosa nasce cosa? Si potrebbe pensare una combina.
È vero, è vero. Ma allora in realtà il parco è frequentato tantissimo anche da persone che fanno attività all'aria aperta, corrono, camminano, da famiglie anche tanto. E per questo il festival di quest'anno, a differenza delle prime sei edizioni, è molto incentrato anche su attività pratiche, quindi passeggiate, attività anche per bambini, orienteering nel parco, forest bathing, quindi tutte e due le mattine, sia di sabato che di domenica, sono particolarmente caratterizzate da attività all'interno dei grandissimi spazi del Parco Nord Milano.
Per la zia Pina,
sì,
che è sempre attenta, però a volte si perde qualche parola, tipo... questo
forest bathing.
Esatto. Abbracciamo gli alberi e vogliamoci bene?
Allora, in realtà no, non è proprio così semplice. Chi probabilmente conosce anche Viaggi e Miraggi da tanti anni conoscerà anche Enrico De Luca, che quest'anno appunto condurrà questa immersione nella natura fatta in collaborazione con Oasi Zegna e Wool Travel Experience. Quindi è proprio una pratica che mira a migliorare la salute fisica e anche sociale in realtà delle persone, quindi io vi invito a venire al parco. In realtà molte di queste attività pratiche, comprese il forest bathing, sono già sold out, ma come sempre noi invitiamo ad essere presenti al parco, perché non è mai detto che qualcuno si tiri indietro all'ultimo minuto per problemi, perché non è riuscito ad arrivare al parco, varie cose, quindi comunque vi invitiamo a venire.
Però, ecco, c'è il brillantone che ci chiede se per il forest bathing bisogna portare il costume.
No, il costume no, però appunto sicuramente attività, cioè per fare un'attività all'aria aperta dell'attrezzatura adatta, semplicemente scarpe da ginnastica, pantaloni. Lo facciamo alle 10 del mattino, quindi non è proprio caldissimo, quindi pantaloni lunghi, eccetera eccetera.
Oh. Muddy Waters, Walking Through the Park, che tra l'altro ascoltandolo sembrava quasi Walking Through the Bar, ma non mi permetto ovviamente di correggere proprio io la pronuncia di Muddy Waters. Non so qual è il parco in cui camminava Muddy Waters, noi siamo invece al Parco Nord qui a Milano, dove la settimana prossima si svolgerà il Festival del Social Walking. Siamo in studio con Valentina Nargino di Viaggi e Miraggi, che ha organizzato e organizza per il settimo anno questo evento. Valentina, abbiamo detto la settimana prossima, però prima ci sono degli antipasti, giusto?
Sì, esatto, ce ne sono due all'interno del cuore di Milano. In realtà uno è la presentazione di un nuovissimo libro di Marika Ciaccia, che è una guida ambientale ma anche autrice e influencer, che presenta questo libro Galateo del Camminare alla libreria Monti in Città, quindi cuore di Milano, perché qui stiamo parlando di Porta Romana.
Noi abbiamo intercettato Marika mentre era in giro durante una delle sue camminate e questa è la chiacchiera che abbiamo avuto con lei. Marika, buongiorno!
Buongiorno!
Ti abbiamo beccato in giro, fedele alla tua missione.
Sono proprio alla fine di un cammino, sono in Toscana, quindi con queste giornate di sole devo dire che me la sto anche godendo.
E quindi sei perfettamente a tema con la puntata odierna. Ricordavamo prima che sei autrice, tra l'altro, di Galateo del Camminare e il trekking come stile di vita. E allora, senza spoilerare tutto quello che tra l'altro racconterai anche nell'incontro di cui abbiamo parlato, ne approfittiamo di questa telefonata per un paio di dritte. Per esempio, lo zaino è uno dei problemi base, di come diavolo riempirlo, cosa metterci, perché inevitabilmente è sempre troppo pesante.
Sì, assolutamente, da lì non si scappa, è sempre un peso che ci portiamo appresso, però è anche un po' la metafora della vita, nel senso che noi più carichiamo di peso quello zaino, più poi sono dei pesi che ci portiamo appresso, no? Quindi dobbiamo proprio fare questo sforzo, questo esercizio di alleggerire lo zaino e quindi la nostra vita, la nostra schiena. Però ovviamente ci sono dei tecnicismi per fare lo zaino, bisogna intanto avere tutta l'attrezzatura giusta, e prendendo la tecnica si può anche giocare un po' sul peso quando si vanno proprio a fare gli acquisti, e poi c'è tutta una struttura, un modo di fare lo zaino, no? Per cercare di gravare il meno possibile sulle spalle.
Un'altra cosa che balza all'occhio è quello dell'uso dei bastoni. Ormai c'è chi li usa anche per andare da Piazzale Corvetto a Piazzale Lodi. Per chi non abita Milano, dico che sì, è vero, c'è un ponte da fare, però insomma non è che proprio vanno usati sempre, o sì?
No, beh, oddio, tendo ad usarli solo se ne ho veramente bisogno, anche perché sennò io vorrei utilizzare il mio corpo, no? Allenarmi il più possibile senza l'ausilio dei bastoni, perché diventano un po' una droga quando si usano, effettivamente aiutano e poi non si riesce più a farne a meno. Però una cosa che un pochettino si potrebbe evitare sull'asfalto o in pianura, questo tic 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 costante, usiamo le nostre gambette, dai.
Esatto. Ascolta, mi chiedeva mio figlio, ma scusa, spiegami Claudio, com'è che quando sei in giro per Milano non è che saluti tutti quelli che incontri sul marciapiede, invece qua in montagna devi sempre salutarli? E gli ho detto perché mi aveva abituato così il nonno, il mio padre, al di là di quello non gli ho detto, però ci sta, no? È una consuetudine da mantenere.
Non è soltanto buona educazione, vabbè, insomma siamo lì tutti un po' per lo stesso motivo, non siamo neanche affollati come in centro città, quindi ci sta salutarsi, è una cosa carina, però in realtà è anche una manovra di sicurezza, perché in quel momento tu riporti l'attenzione di uno sconosciuto su di te. Se dovesse succederti qualcosa, questa persona inevitabilmente si ricorda automaticamente di averti incrociato e può dare delle informazioni importanti per dire ai soccorsi.
Senti, l'ultima cosa che ti chiedo è ovvia per chi pratica il cammino, meno per chi in tutte le cose deve sempre vedere una gara, deve sempre vedere un qualche cosa da vincere, un record. Nel camminare questa competitività invece è proprio un qualche cosa che non esiste, se non nei confronti di te stesso.
Sì, diciamo una gara con se stessi. Io vedo tanti che utilizzano questo approccio. Io ho fatto Santiago in 24 ore, adesso sì. sto sparando a caso. In realtà non è una gara, anzi è proprio ritrovare la lentezza, ritrovare se stessi. Quindi prendiamocela con calma per una volta, che già si corre nella vita di tutti i giorni.
Marika, oggi pomeriggio che cosa ti aspetta?
Oggi pomeriggio mi aspetta un bel massaggio di fine cammino e poi si rientra a casa.
Perfetto, allora grazie, buon cammino e ci si vede qua a Milano al Festival del Social Walking.
Certo, buoni passi a tutti. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Era Nancy Sinatra che ci ricordava che these boots are made for walking. Ovviamente le scarpe sono da utilizzare per le camminate suggerite dal Festival del Social Walking. Noi torniamo in compagnia di Valentina Nargino. Valentina, ci dicevi di un paio di aperitivi, uno prima del festival, uno con Marika che abbiamo appena ascoltato, il secondo aperitivo pre-festival?
Sì, quello con Marika è il 3 maggio alle 18.30, appunto dicevamo, alla Libreria Monti in Città, mentre l'altro è la proiezione di un documentario che realizziamo in collaborazione con la Cineteca del CAI al Tournée, che è uno storico locale che si trova in Porta Venezia, in via Paolo Frisi. Anche qui abbiamo un numero limitato di possibilità di partecipazione, perché appunto è un locale, però al momento ci sono ancora posti disponibili, e sarà il 4 maggio alle 19. Il documentario in questione è La Casa Rossa, che è un documentario dedicato a Robert Peroni, un ex esploratore altoatesino che si è trasferito in Groenlandia, una storia molto particolare, e entra in contatto con la popolazione Inuit e crea sostanzialmente un'attività a favore della popolazione locale e anche di turismo responsabile, che poi è uno dei temi che ci sta a cuore come Viaggi e Miraggi.
E se questi sono i due pre-festival, arriviamo ora invece alla Polpa, arriviamo al prossimo fine settimana.
Esatto, allora dicevamo che entrambe le mattine sono caratterizzate da attività pratiche e attività anche dedicate ai bambini, passeggiate, eccetera, eccetera. Mi focalizzerei in particolare sugli appuntamenti del pomeriggio, che sono anche appuntamenti con autori, camminatori, persone che hanno fatto insomma esperienze particolari di cammino. Il tema di quest'anno del festival è prendersi cura, quindi abbiamo scelto appunto delle persone che raccontassero un po' questo aspetto attraverso le esperienze personali di cammino. Quindi abbiamo Sara Bonfanti, che ha fatto un cammino di 8000 km quasi sul sentiero Italia CAI, e racconta un po' la sua esperienza, che è nata da una scelta per il suo 40° compleanno. Ha scelto di fare appunto di regalarsi questi 7 mesi di cammino, e quindi ci racconterà anche il significato che ha avuto per lei personalmente questa esperienza.
Non osiamo pensare per i 50.
Esatto, non lo so, ce lo racconterà magari in anticipo al festival. Poi abbiamo Luigi Casanova, che invece ci racconterà, lui è presidente onorario di Mountain Wilderness Italia, e ci racconterà come le montagne rappresentano non solo il più grande patrimonio naturale del nostro paese, ma anche una riserva della coscienza ambientale che vive nei nostri territori. Quindi in questo caso prendersi cura della montagna, che tra l'altro richiama anche il titolo di uno dei suoi libri, Avere cura della montagna.
Con lui abbiamo avuto una lunga chiacchierata. Ed ecco quello che ci siamo detti. Luigi Casanova, bellunese, già custode forestali nelle valli di Fiemme e Fassa e ora in pensione, è una voce storica dell'ambientalismo. Il suo impegno sociale è nato nell'antimilitarismo e nel movimento non violento. È stato presidente di Mountain Wilderness Italia e oggi ne è presidente onorario. Nell'incontro durante il festival si parlerà anche di due suoi libri, Milano Cortina 2026, Ombre sulla neve, il libro bianco delle Olimpiadi invernali, e il secondo è Avere cura della montagna, l'Italia si salva dalla cima, l'ambientalismo del sì e le sue proposte, entrambi i libri editi per i tipi di Altra Economia. Luigi Casanova, benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare.
Buona giornata a voi tutti gli ascoltatori.
Io partirei da un libro di estrema attualità, Milano Cortina 2026, dove tra l'altro, scorrendo le pagine di questo suo lavoro, ci rendiamo conto che sostanzialmente i tre obiettivi previsti dal CIO e dal dossier di candidatura per queste Olimpiadi praticamente hanno fallito. Io le chiederei di ripercorrere insieme a noi questi tre obiettivi, partendo dal primo, che erano delle Olimpiadi a costo zero. Non è proprio così?
No, non è così. La gestione dell'evento olimpico costerà, come sta scritto nel dossier di candidatura, 1.300.000.000, e fino a qui eravamo a costo zero per lo Stato italiano. Però, come purtroppo accade in Italia, ogni regione, ogni territorio aggiunge del suo. Oltre a questo 1.300.000.000 avremo spese perlomeno di altri 4.200.000.000. Quindi non sono più Olimpiadi a costo zero. Nel dossier sta anche scritto che il 92% delle strutture sportive era praticamente già disponibile, erano già presenti. E anche questo non è vero, non si sta verificando. Perché? Il centro del biathlon di Anterselva in provincia di Bolzano doveva costare 2-3 milioni per sistemazioni e invece costerà 37 milioni e mezzo, verrà rifatto completamente. In Val di Fiemme, nel Trentino, i trampolini di Predazzo verranno rifatti completamente, 36 milioni e mezzo, le piste di fondo addirittura 15 milioni e mezzo, e per di più sia a Bolzano che a Trento si sono aggiunte spese per rotatorie, circonvallazioni, insomma cose impensabili per l'evento olimpico. Nel Veneto la situazione è ancora peggiore. La pista di bob di Cortina, tanto discussa, doveva costare attorno ai 50 milioni di euro e invece oggi siamo a 124 milioni di euro, ad appalto ancora da venire. E così il villaggio olimpico di Cortina, il villaggio olimpico di Predazzo, anche la Lombardia non è sfuggita a questa logica del tanto ci siamo, aggiungiamo. In Lombardia si spenderanno 1,5 miliardi di euro, dei quali solo 200 milioni andranno per le ferrovie e le strutture sportive costeranno dagli 80 ai 100 milioni. Tutto il resto sono opere stradali che non hanno alcun riscontro con l'evento sportivo. Ecco, questo per fare una fotografia della situazione.
E quindi allora vediamo che questo primo punto, Olimpiadi a costo zero, proprio non ci siamo. Il secondo punto, ed era importantissimo, forse il più importante, era quello che parlava di Olimpiadi sostenibili. Qua come siamo messi?
Siamo messi ancora peggio, perché qui ad essere raggirati sono i cittadini che vivono sui territori e gli abitanti della stessa città di Milano. All'interno del dossier olimpico stava scritto che veniva costruita e partecipata la VAS, la valutazione ambientale strategica. Bene, ad oggi la VAS non è stata affrontata da nessun territorio, ma come sta scritto nel dossier doveva essere una valutazione complessiva di tutte le opere, di tutti gli interventi che riguardavano le Olimpiadi. Ora siamo arrivati alla farsa. Pochi giorni fa la Regione Lombardia ha emesso una delibera nella quale ha avviato il procedimento di VAS e a noi cittadini, a noi ambientalisti, su opere tanto complesse, pensiamo quelle di Bormio, di Livigno o della stessa città di Milano, ci viene dato un tempo di 30 giorni per fare delle osservazioni. Ecco, analogo percorso hanno tenuto le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Veneto. Quindi non solo non si è affrontata una valutazione dell'impatto per le future generazioni che avrà le strutture di queste Olimpiadi, ma addirittura i cittadini sono stati presi per i fondelli dai loro amministratori.
E questo era il secondo punto, e butta male anche qua, ultimo ma non ultimo, si parlava di Olimpiadi condivise, anche qui no, non ci siamo.
Ecco, anche qui purtroppo non ci siamo, mi dispiace per chi ci ascolta, ma in genere non è il mio sport quello di essere pessimista. Ecco, però questa è la realtà che ci offre la politica italiana. Olimpiadi condivise significava che cittadini, associazioni, operatori economici potevano condividere a un tavolo alla progettazione d'insieme di tutte le opere. E siccome le opere sono state tutte commissariate e accentrate all'interno di Infrastrutture Milano 2026, con il commissariamento i cittadini e le associazioni sono state totalmente esautorati dalla possibilità di contribuire con osservazioni, con miglioramenti a tutto questo processo che ci porterà al grande evento sportivo. Quindi siamo in presenza di tre grandi fallimenti, ai quali io aggiungerei un quarto. L'obiettivo finale che si dà il dossier di candidatura è quello della legacy, cioè che tutti gli eventi e tutte le opere che andavano a costruire questo grande evento dovevano avere una ricaduta sociale e positiva, specialmente per lo sviluppo e per la vita delle generazioni future, specialmente per i territori di montagna. Avrete già capito che sommare strade, circonvallazioni e opere sovradimensionate alle future generazioni porterà solo dei grandi problemi, come era accaduto con Torino 2006. Quindi anche questo obiettivo dell'investimento per le generazioni future praticamente è fallito.
Battered and torn, still I can see the light. tattered and worn, but I must kneel down to fight. Friends of mine, what can't you spare? I know sometimes it gets cold in there. When my legs no longer carry, and the warm wind chills my bones, I reach for Mother Mary, and I shall not walk alone. Hope is alive while we are apart. Only tears can speak for my heart. Break the chains that hold us down, then we shall be forever bound.
Radio Popolare On The Road, quella che abbiamo ascoltato e che abbiamo ancora in sottofondo è una splendida versione acustica di un vecchio brano di Ben Harper, I Shall Not Walk Alone. E chi sicuramente non cammina da solo sono i camminatori che parteciperanno a una camminata da Milano a Pavia. È organizzata dai Caminantes e noi ci colleghiamo telefonicamente con Valeria Beretta, che proprio mentre si sta svolgendo il Festival del Social Walking ha organizzato questa camminata, come vi dicevo, da Milano a Pavia. Valeria, benvenuta sulle frequenze di Radio Popolare.
Buongiorno a tutti, grazie Claudio.
Innanzitutto direi di partire con una presentazione. Chi sono i Caminantes e come siete nati?
Allora, i Caminantes sono Valeria, che sono io, Caterina e Denis. Siamo tre amici che ci siamo più o meno conosciuti sul Cammino di Santiago, anche se io e Caterina ci conosciamo da un po' più di anni. E tornati dal Cammino di Santiago siamo rimasti un po' folgorati da questa esperienza e abbiamo voluto provare a riproporre una tappa ideale del cammino qui da noi, proprio come fosse una tappa del Cammino di Santiago, cioè si parte con degli amici oppure da soli, si percorre una strada fino a una meta.
A una meta. Allora, prima di farci raccontare qual è questo segmento che voi avete individuato per questa proto tappa del Cammino di Santiago, ti chiedo una cartolina, una fotografia di quell'esperienza, visto che il Cammino di Santiago si apre a mille letture, da quelle spirituali a quelle semplicemente sportive, ecco, non so come definirle se non così. Conosco anche chi al Cammino di Santiago va solo con scopi meramente cuccatori. Abbiamo fatto un servizio con un professionista che ci è andato tre volte armato di bende, garze e creme, onde poter alla sera avere una scusa per attaccare per attaccare bottone. La vostra esperienza?
Allora, è vero tutto quello che hai detto, ed è proprio la cosa che vogliamo riportare qui. Cioè, chi fa il Cammino di Santiago lo fa con una propria motivazione, che può essere diversissima da quella degli altri. Ognuno parte per i propri motivi, per le proprie idee, per i propri obiettivi. È vero, chi parte per un motivo religioso, chi parte perché si deve preparare per fare una maratona o un'esperienza sportiva, chi parte perché fondamentalmente è un viaggio abbastanza economico e magari ha tanti giorni di ferie o un periodo per cui può stare via a lungo, oppure chi parte perché ha bisogno di ritrovarsi o per qualche esperienza, per avere un'esperienza un po' più profonda. Io per la mia esperienza ti dico che nessuno torna deluso da quello che trova sul Cammino di Santiago. Non ti so spiegare perché, ma è una cosa forse magica, non lo so. Probabilmente ci si riesce a liberare dei problemi che si portano dietro alla partenza, e quindi man mano si riesce a capire come affrontarli nel modo giusto, comunque si riesce un po' a liberarsi del peso che si ha nella vita quotidiana. Poi è difficile tornarci alla vita quotidiana.
Certo, e voi avete pensato di esportare alcune delle emozioni che si trovano durante quell'esperienza con questa iniziativa di cui ora ci andrei a parlare.
Esatto, sì, perché appunto tornati eravamo ancora un po' presi da questa Santiaghite, si dice così, quando si torna al cammino, che non si riesce a tornare alla vita normale, ma si continua a pensare a quell'esperienza, perché è proprio purificante, è liberatoria, si sta bene, non c'è,
certo,
non c'è altra descrizione. E quindi mi ha detto, ma perché dobbiamo rifarla qui? Coinvolgiamo qualche amico, vediamo un po' cosa si può fare, facciamo un evento su Facebook, ma un percorso vale l'altro, perché non è importante il percorso che fai fisicamente, ma poi è la sensazione che ti dà fare questa camminata. E quindi ci siamo inventati una tappa da Milano a Pavia, perché tutte e tre comunque abitiamo nei dintorni di Milano, quindi abbiamo pensato che fosse il punto di partenza ideale. Arrivare a Pavia è tutto un percorso su ciclabile, sono poco più di 30 chilometri, quindi è una tappa un po' lunghetta, di solito le tappe sono tra i 20 e i 30 chilometri, però è tutta in piano, è tutta gestibile. E nel 2017 abbiamo creato un evento su Facebook per coinvolgere amici di amici, persone che erano interessate un po' al cammino, l'abbiamo condiviso sui gruppi su Facebook dei vari cammini. E la cosa che ci ha un po' spiazzato è che invece di partecipare i nostri amici hanno partecipato qualche migliaio di persone.
Ciumbia, addirittura.
Sì, per noi non so come, ma probabilmente perché c'è un bisogno latente di questo tipo di esperienza che siamo così casualmente siamo riusciti a portare fuori. E quindi ci siamo dovuti organizzare un attimo, capire cosa vuol dire far muovere 1.000, 2.000, 5.000
certo.
persone tutte insieme nello stesso giorno, nello stesso momento, e ci siamo un attimo organizzati, abbiamo creato un'associazione, abbiamo informato le autorità, ci siamo forniti di un sistema di assistenza sanitaria, di un'assicurazione, perché sono obbligatori quando si fa un certo tipo di manifestazione. Però è venuta molto bene, erano tutti molto felici perché hanno effettivamente vissuto quello che abbiamo vissuto noi sul cammino, anche se per un giorno solo. C'è chi partiva da solo, non conosceva nessuno, e adesso che siamo alla quarta edizione si è riscritto con le persone che aveva conosciuto alla prima.
Senti, dicevi la quarta edizione, nell'annata del Covid come l'avete saltata?
Purtroppo sì, stavamo organizzando appunto a inizio 2020, avevamo già avvisato i comuni, comunque eravamo già partiti forse anche con le iscrizioni, e poi ovviamente a marzo abbiamo dovuto annullare perché era infattibile. Nel 2021 e nel 2022 non ce la siamo sentita di riproporla, perché appunto con così tante persone era un po' ancora forse presto per ripartire, e quest'anno invece ci siamo decisi, diamo questo segnale di ripartenza finalmente.
Ecco, a proposito di segnali, lungo il Cammino di Santiago si incontrano dei cartelli, delle tracce che identificano il percorso attraverso una conchiglia. Nel caso della Milano-Pavia?
Sul cammino di Santiago si trova la conchiglia, è proprio il simbolo di Santiago, però sul cammino il percorso è indicato da frecce gialle, non ci si può perdere sul cammino di Santiago perché ce ne sono talmente tante che a ogni angolo ce n'è una. Noi non abbiamo frecce perché comunque il percorso è tutto dritto, è tutto sulla ciclabile, è tutto sul naviglio, quindi è il naviglio che ci fa un po' da spalla sul percorso, però abbiamo fondamentalmente dei segnali umani perché ci vestiamo tutti di giallo. Quindi basta seguire questo fiume giallo, qualcuno che c'è davanti a un vestito di giallo, e non ci si può perdere, si arriva poi via, per forza di cose.
Perfetto. Ascolta, a quell'ascoltatore che si muoveva sul cammino di Santiago con le cremine, eccetera, cosa dico?
Se vuol venire, le cremine vanno sempre bene, cioè,
ottimo,
guarda. Le vicine vengono anche qui.
Ascolta, puoi ricordare per chi fosse interessato come può mettersi in contatto per iscriversi, immagino, pigliare a qualche informazione?
Sì, noi abbiamo una pagina Facebook dove si trova appunto il link per l'evento, che si chiama Caminantes. il nostro sito, sul quale si trova appunto anche lì il link di iscrizione, perché appunto è obbligatorio iscriversi per motivi che ho detto prima, perché c'è un'assicurazione, c'è un sistema di assistenza sanitaria, ci sono delle comunicazioni che dobbiamo dare all'autorità, quindi dobbiamo sapere quanta gente viene effettivamente. Il costo è irrisorio, perché chiediamo una donazione di 2 euro o di poco più se qualcuno vuole darci qualcosa di più. E appunto sul nostro sito, che è icaminantes.com, si trovano tutte le informazioni.
Pensate in futuro di allargarvi e superare il Ticino a Pavia e proseguire o per ora vi fermate lì?
Ma vediamo, perché questa camminata è abbastanza iconica, abbiamo provato a riproporla in altri luoghi ma non ha avuto la stessa forza, non so bene perché, credo perché il nostro bacino è su Milano e i milanesi è un po' difficile che escano per camminare, preferiscono uscire da Milano camminando probabilmente piuttosto che andare da qualche parte e intraprendere un cammino da qualche altra parte, e quindi magari anche per questo, però non si sa mai.
Non si sa mai.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line.
Radio Popolare on the road, ritorniamo in compagnia di Luigi Casanova, presidente onorario di Mountain Wilderness. Lui è uno degli ospiti più attesi durante il festival del social walking del prossimo fine settimana organizzato da Viaggi e Miraggi. Con lui stavamo parlando delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e di quanto fossero falliti gli obiettivi che erano stati preannunciati all'inizio, quando era stato presentato il progetto. Io ne approfitto del fatto che sono al telefono con lei per fare una domanda personale. Sono certo. Cresciuto da anni 0 a anni 18 fino alla maggiore età, passando tutte le estati nel Cadore, nello specifico nella Val Boite. Certo. Figlio di dipendenti dell'ENI, andavo a Corte di Cadore, il villaggio che aveva messo in piedi Mattei, e conosco bene quella zona, anche perché poi ci sono andato anche negli anni a seguire. Leggevo del parco del centro Cadore e volevo chiederle di che cosa si trattava e se questa sarà la volta che purtroppo riescono a fare l'autostrada che porta a Cortina. Chi va da quelle parti sa che lì cos'è la statale Alemagna, se non ricordo male il nome di quella statale. C'è sempre stato un grande dibattito su implementarla, e Cortina non può essere isolata, non può essere, deve essere raggiunta più facilmente. Come siamo messi?
Ecco, questa sera proprio a Pieve di Cadore terremo un convegno su questo tema, sull'assalto alla montagna e sulla possibile autostrada che porti a Monaco. Io non penso che quell'autostrada sarà mai costruita, perché anche solo per problemi idrogeologici è un obiettivo elettorale che determinati partiti usano in vicinanza delle diverse scadenze. C'è un'imprenditoria molto tenace che insiste sulla costruzione di questa autostrada. Il tema della ferrovia invece, del potenziamento della linea ferroviaria Belluno verso Cortina d'Ampezzo e Bolzano, è stato totalmente cancellato dagli obiettivi della politica e della programmazione economica.
Ecco, qui ricordiamo c'era un leggendario, entrato ormai nella storia, trenino che collegava Pieve di Cadore con Cortina e poi continuava anche in direzioni di Dobbiaco. Successe un incidente proprio, se non ricordo male, in occasioni di precedenti Olimpiadi all'altezza di Zuel, poco prima di Cortina, e questo ha portato alla dismissione di questa rete ferroviaria a scartamento ridotto, e da allora non è più stato rimesso in piedi.
Esatto, questo è uno degli obiettivi del recupero di quelle progettazioni che sosterremo questa sera a Pieve. Però arriviamo anche al villaggio Exeni che tu hai accennato.
Sì.
A Cortina si vuole costruire un villaggio olimpico del costo di oltre 50 milioni di euro per smantellarlo subito dopo. Capirete la follia dei nostri amministratori regionali, nazionali. Bene, il villaggio Exeni che tu hai citato è abbandonato da 30 anni. Può ospitare dalle 1200 alle 1300 persone. Gli ambientalisti e le persone intelligenti del Cadore si chiedono perché non investire invece in questo centro e offrire un recupero funzionale di questo grande stabilimento e di tutta l'area in funzione anche turistica, oppure dopo le Olimpiadi per offrire alloggio ai lavoratori, ai tanti camerieri, ai cuochi che vengono in valle e che non possono sopportare affitti di 700-800 euro al mese, no? Come si vede, la programmazione sociale è stata completamente cancellata.
Chiariamo, Casanova, con i nostri ascoltatori, lei non ha niente contro le Olimpiadi, non è che non vuole le Olimpiadi, solo che si potrebbe fare in modo diverso.
Certo, io nella mia vita sono stato uno sportivo, ovviamente amatoriale, perché dovevo lavorare, però ancora adesso corro in bicicletta, ho disputato diverse maratone, quindi io sono uno sportivo e anche uno sportivo della neve, solo che si può fare diversamente, specialmente i cambiamenti climatici in atto, ne discuteremo a Milano il 6 maggio, i cambiamenti climatici in atto ci portano a una riflessione profonda sulla sobrietà, sul risparmio, su questi concetti che la nostra politica stenta a far suoi, insomma.
Anche perché lei è un ambientalista del sì, non è uno di quelli che va giù sempre dritto, no.
No, io quando vado nei confronti, nei dibattiti, ovviamente sono un critico anche radicale, molto severo, però su ogni argomento ho la proposta. Ad esempio, quello che ha accennato lei del parco delle Marmarole del centro Cadore, c'è un comitato nel Cadore che da 40 anni lavora su questo obiettivo. Bene, ancora 30 anni fa io ho collaborato con questi, allora eravamo ragazzi, oggi siamo dei signori un po' attempati. Bene, io ho collaborato con queste persone a costruire un programma di sviluppo di tutto il territorio del Cadore. E questo programma di sviluppo era inserito all'interno dell'idea di questo grande parco dell'Antelao, delle Marmarole, di montagne che ancora oggi sono selvagge, insomma, che meritano la definizione di parco e l'istituzione di un parco naturale.
Io ricordo ai nostri ascoltatori, prima ho citato un libro, Ombre sulla neve, Milano Cortina 2026, nell'incontro alla rassegna, al festival curato da Viaggi e Miraggi, si potrà parlare anche di, visto che parlavamo di ambientalismo del sì, di avere cura della montagna, l'Italia si salva dalla cima, che è un altro suo lavoro. E io come ultima cosa non posso non farlo, visto che ormai è sulle prime pagine di tutti i giornali da qualche settimana, proprio nel libro che ho appena citato, Avere cura della montagna, l'ultimo capitolo riguarda i grandi carnivori delle Alpi, dove lei parla di una convivenza possibile. E allora le chiedo anche a lei questa storia dell'orso.
Ecco, questa storia dell'orso viene totalmente strumentalizzata dal mondo politico, perché è un tema che incide nelle paure della popolazione, della gente che vi abita, ed è un tema di grande risonanza elettorale. A ottobre in Trentino si voterà per le elezioni provinciali, e quindi praticamente il tema è veramente strumentalizzato. È stata cancellata dalla gestione dei grandi carnivori, è stata cancellata la componente scientifica. Stanno parlando giornalisti, alpinisti, antropologi, parlano tutti, e la componente tecnico-scientifica, che conosce anche nel dettaglio questo progetto di reinserimento dell'orso nel parco della Damello Brenta, è stata completamente zittita. Bisogna aver presente che in Trentino i dipendenti del servizio foreste o della provincia autonoma di Trento non possono assolutamente rilasciare dichiarazioni nel merito della qualità del loro lavoro o di quello che pensano del loro lavoro. Ecco, tenete presente questo, specialmente per chi ha in mente un'immagine del Trentino tutta pulita, tutta natura. Siamo messi male, come siamo messi male un po' in tutta la parte italiana. Io sono convinto è possibile convivere con i grandi predatori. Ho svolto il lavoro di custode forestale per 36 anni, quindi ho vissuto nei boschi, tutti i giorni sono nei boschi anche oggi da pensionato, e ci vado senza paura, ma sapendo bene cosa significa e quali pericoli la montagna o la natura presentino. Quindi se trovo i lupi o incrocio l'orso, per me è un incontro fantastico di grande emozione. Ovviamente sono preparato per comportamenti idonei in questi casi, insomma.
Allora, io ringrazio il nostro ospite Luigi Casanova, ricordo che sarà al Festival del Social Walking esattamente il 6 maggio, sabato 6 maggio. Grazie ancora, ci si vede a questo appuntamento.
Ecco, io vi ricordo che a fianco mio ci sarà la Presidente di CIPRA, la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, Serena Arduino, e quindi sarò accompagnato da una personalità di grande valore culturale e di grande sensibilità.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down and cry, walk on by.
Stop.
Walk on by.
Diane Warwick, Walk On By. Questa è sempre Radio Popolare, On The Road. Stiamo parlando del festival del Social Walking. Torniamo in compagnia di Valentina Nargino di Viaggi e Miraggi, che ha organizzato questo festival fine settimana prossima, sabato e domenica, al Parco Nord qui a Milano. Non abbiamo ancora parlato di quello che succede domenica nel programma di questa rassegna. Prima però, Valentina, concedimi, vado giù dritto per dritto. Per quanto riguarda l'aspetto, uno viene, magari anche venuto a piedi, dopo un dibattito gli scappa anche da mangiare qualcosina. Abbiamo detto, ipotesi A, fraternizzare con i latinoamericani che sono lì presenti nel parco e farsi prestare qualche cosa da loro. Ipotesi B?
Ah, tutte le ipotesi sono buone, ma in ogni caso all'interno del Parco Nord, proprio nella cascina Centro Parco, che è la sede dell'ente parco, si trova un buonissimo punto ristoro che è aperto sia a pranzo sia di domenica che di sabato, con prodotti assolutamente di qualità, quindi io vi inviterei anche a prendere questa in considerazione come ipotesi.
E veniamo alla domenica.
Esatto, allora io adesso vi sto selezionando solo alcuni degli appuntamenti, però la domenica al mattino ci sono sempre le camminate di qui sopra, ma oltre alle passeggiate, alle visite guidate e laboratori per bambini e ragazzi, abbiamo appunto nel pomeriggio diversi appuntamenti. Adesso ve ne seleziono un paio. Abbiamo Stefano Ardito, che è un giornalista, scrittore, ma
anche storico, è proprio uno dei padri, detto con massimo rispetto, un grande collaboratore da sempre del touring.
Esatto, esattamente. Lui, vabbè, camminatore, viaggiatore, alpinista, e quindi dicevamo, quest'anno il tema è proprio quello di prendersi cura, quindi Festival del Cammino, ma sottotema quello di prendersi cura, e lui ci parlerà proprio anche di conservazione della natura, di sviluppo turistico sostenibile, quindi temi legati sia ai benefici del cammino, ma anche all'importanza di prendersi cura del territorio. Successivamente abbiamo Luca Martinelli, anche lui giornalista molto conosciuto, che racconterà un po' il tema delle aree interne, perché appunto, parlando anche di cammini, anche di Centro Italia, insomma, il tema delle aree interne ci sta particolarmente a cuore. Siamo felicissimi di avere Luca, che tra l'altro ha partecipato in un paio di occasioni al festival come spettatore, e quest'anno invece l'abbiamo invitato. Racconterà in particolare i temi che sono racchiusi nel suo libro L'Italia è bella dentro, edito da Altra Economia, che tra altro è anche partner del festival, e quindi ci racconta le forme di resistenza o restanza e di ritorno in montagna e nelle aree interne. Molto molto interessante, assolutamente da non perdere. Lui sarà il 7 maggio alle 5.
Vogliamo ricordare un indirizzo dove chi ci sta ascoltando trova anche tutte le altre iniziative che qua non abbiamo accennato.
Esatto, allora sul sito festivalsocialwalking.it, quindi Festival Social Walking scritto sì, con la A, abbiamo proprio tutto il programma dettagliato, i link per iscriversi ad alcune delle attività.
Io ricordo, visto che stiamo parlando di festival, che quello organizzato da Radio Popolare il 9, 10, 11 giugno Alpini, come di consueto, prevede la domenica verso le 11 un incontro con i viaggiatori, coloro che vengono in viaggio con Radio Popolare e con Viaggi e Miraggi, ma anche con tutti coloro che a questi viaggi non sono mai venuti. I protagonisti saranno coloro che hanno già fatto dei viaggi, saranno loro a raccontare le loro esperienze, e quindi duplice appuntamento, quello con il Festival del Social Walking fine settimana prossima e poi l'altro al Festival di Radio Popolare per quanto riguarda i viaggiatori domenica 11. Tu ti sei iscritta al Forest Bathing?
No, ma ci sarò ovviamente, perché non me lo posso perdere con Enrico.
Va bene, va bene. Grazie mille, Valentina.
Grazie a voi.
Vabbè, a qualcuno sembrerà scontato questo Walk on the Wild Side di Lou Reed, ma come avete sentito abbiamo ottenuto solo brani musicali che parlavano di cammino, camminare. Non si poteva non mettere Walk on the Wild Side, dai raga. Shaved her legs and then he was a she, she says hey babe, take a walk on the wild side. Con Lou Reed ci fermiamo. Take a walk on the wild side. Diamo appuntamento domenica prossima con un'altra puntata di On the Road. Grazie Valentina. Vi aspettiamo al Festival del Social Walking. Buona domenica. Un abbraccio da Claudio Agostoni. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha.